Buongiorno.
Siamo su Rete 1 e siamo la pulce nell'orecchio.
La pulce che un po' turba, un po' disturba, che riapre le porte al piacere dell'informarsi e dell'informare con un piglio tutto suo.
Esatto, tutto nostro. Maria Piebelloni e Elena Caresani vi ritrovano con piacere, naturalmente vi ringraziano per il vostro attento ascolto durante il sabato mattina, che lo sappiamo è un momento fatto di faccende, spese. Quindi vi invitiamo, laddove foste davvero all'ascolto, con piacere e attenzione, ad inviarci i vostri spunti di riflessione allo 076, ma non ho ancora imparato tutto a memoria.
Però
quindi
sei già
siamo
avanti,
in due per qualcosa.
Sei già avanti, appunto. Dopo lo 076 c'è 321 1113. Oggi in regia c'è Fabio Bosia, al centralino c'è Tania Ciriaco e l'ospite è qui già con noi per leggere l'attualità settimanale da un particolare osservatorio. Un osservatorio che ci permette di parlare con ricercatori scientifici ed umanistici. Oggi c'è Pietro Montorfani, storico e ricercatore. Buongiorno, grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Bentornato, perché siamo ormai al secondo anno della pulce nell'orecchio e ogni tanto ritroviamo qualcuno degli ospiti che erano stati con noi durante la prima stagione. Pietro Montorfani, appunto, consulente, anche ricercatore, freelance, autore anche di poesie, di parecchie ricerche. L'ultima, credo che ne parleremo in questa prima ora, proprio sulla migrazione tra i Balcani e il Canton Ticino. Come detto, appassionato, indagatore di storia, ma anche di storie, ha messo mano nel 2003 anche a un'importante riflessione con un collega, con un regista, una riflessione sull'oggettività, sul come raccontare la vita, la storia, sempre su questo crinale, no? Tra il dubbio del vero, del falso, dell'oggettivo, del punto di vista. Ci vuole raccontare qualcosa, il collega è Fabio Stroppini.
Ma sì, Flavio, diciamo con Flavio è un'amicizia di lunga data che parte proprio dall'infanzia, da quando siamo cresciuti negli stessi villaggi del Bellinzonese, poi ci siamo un po' persi di vista e negli ultimi anni ci siamo ritrovati, direi, a metà strada, perché lui parte dal mondo che è quello della creatività, della finzione, però la sua creatività, che è così un po' esuberante, cerca sempre storie vere. E io nelle mie ricerche ho a che fare costantemente con storie vere, cioè cerco di ricostruire le storie vere del passato. E cito ad esempio un caso in cui abbiamo collaborato bene e a lungo. Io avevo curato il carteggio di Giuseppe Verdi, il compositore, con la contessa Morosini di Vezia, quella di Villa Negroni, e da quel testo, che io ritenevo finito, passo a un altro dossier, ecco, invece Flavio si è appassionato e da lì ne ha tratto prima una lettura radio, poi uno sceneggiato, poi tutta una serie di altri prodotti multimediali. E ancora più recentemente abbiamo fatto più o meno la stessa cosa sul cosiddetto Castello di Lugano, che sorgeva per una ventina d'anni all'inizio del Cinquecento nell'area che è oggi quella del Parco Ciani. E siamo stati costretti, ma una bella costrizione, a sederci al tavolo e a mettere a tema queste questioni della nostra collaborazione di lunga data, grazie a un progetto di Pro Helvetia che si chiama Tandem, che ha proprio lo scopo di mettere allo stesso tavolo persone che provengono da ambiti disciplinari diversi. E quindi ci siamo trovati più volte nella Biblioteca dei Frati in cui io lavoro, ci siamo registrati, abbiamo parlato a lungo, ci siamo confrontati a ruota libera su questi temi, potremmo dire che stanno appunto a metà tra il vero e il falso, tra
reale e leggenda, ma soprattutto è interessante il punto di partenza è l'inelachi, come si dice, no? Quello che una persona ha acquisito ci dà anche uno sguardo diverso. D'altronde la pulce dell'orecchio lo sta sperimentando da 2 anni. Invitiamo persone al di fuori del mondo del giornalismo per leggere l'attualità. Quindi è importante anche come si è cresciuti con la propria cultura, con i propri studi, le proprie esperienze. Questo ci dà un modo di guardare al reale diverso da altri.
Ma questo ce l'hanno tutti, poi ci sono persone più privilegiate secondo me di altri che possono esprimere il loro punto di vista, che possono trasformarlo in prodotti condivisibili. Nel caso di Flavio sono prodotti di creatività, soprattutto in vari ambiti, dalla radio al teatro, proprio in scena, alla scrittura tout court. Nel mio caso sono prodotti diversi, ma è sempre un privilegio, potrei dire, fare in modo che il proprio punto di vista diventi una narrazione, che questa narrazione poi sia condivisa con altri.
Questo lavoro ha un titolo per noi incomprensibile, che però va spiegato, e nasce dalla residenza di scrittura che Flavio Stroppini ha fatto l'anno scorso su una nave bloccata nel pack, praticamente, insomma, in un luogo deserto tra i ghiacci, e lì appunto insieme ad altri scrittori o altri artisti, insomma, ha vissuto per un certo periodo raccogliendo proprio quello che erano le sensazioni di questo luogo, oltre che raccontare, e da questo verrà anche uno spettacolo. Dunque, la questione è il titolo, sì. E poi il modo in cui avete lavorato.
Sì, ma allora il titolo lo dico in italiano, così Antonio Bolzani non si arrabbia, perché è un titolo che sarebbe in realtà in inglese, l'ha scelto Flavio. La nostra collaborazione si inserisce in una serie di prodotti a cui lui sta già lavorando e che presenterà nei prossimi mesi e anni, e quindi, diciamo, ci siamo dovuti adeguare a questo prodotto principale, che è dato dalla sua esperienza nei ghiacci per un mese in questa nave incagliata proprio nel pack. E potremmo dire che il titolo in italiano suona qualcosa come Diario d'altrove, e quello è il prodotto principale della sua esperienza in Groenlandia, e noi abbiamo fatto un diario di un diario d'altrove, cioè un discorso che allarga il cerchio, se vogliamo, che gira attorno su un arco ancora un po' più ampio, per portare delle riflessioni che siano teoriche. E ci sarà però un prodotto finale di queste nostre conversazioni, che tra l'altro noi abbiamo registrato e fatto sbobinare all'intelligenza artificiale con grande soddisfazione, devo dire. Io sono un po' prudente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché vedo che spesso ci sono molti errori, e da storico non posso accettare questi errori, però la sbobinatura automatica della voce è efficacissima, è veramente impressionante. L'avessimo dovuto fare a mano, sarebbero state ore di lavoro, e in pochi minuti l'intelligenza artificiale ci ha fornito il testo di decine e decine di pagine delle nostre conversazioni, che diventeranno un ebook nei prossimi mesi, prodotto da Gabriele Capelli Editore.
Bene, la parola però a cui io mi riferivo, che in realtà poi vedo è il titolo dello spettacolo teatrale che farà Flavio Struppini su questa esperienza, è Chi vi tocca?
Ah, questa dovete chiederla a Flavio.
La chiederemo a lui in un'altra occasione.
È una delle parole inuit che lui ha incontrato sulla sua strada.
Quindi comunque avete sfruttato, perché voi siete giovani dentro, diciamolo, come creatori e ricercatori, e lei come storico, avete comunque questo guizzo sempre attento all'evoluzione tecnologica, avete sfruttato l'intelligenza artificiale per darvi una mano in fondo.
Ma direi per pigrizia, però quando funziona, perché no? Quindi sì, diciamo di sì, ma anche per curiosità, vediamo se è veramente capace, come dicono. Sull'audio funziona, sulla creazione di testi originali non sono così convinto.
Bene, dove sta il reale, questo proprio per tirare sunto quello che è il frutto di questi incontri tra un regista e un ricercatore, uno storico, che potremo leggere, potremo gustare in questo ebook? Quando uscirà? Già si sa, non ancora.
Nei primi mesi di quest'anno, quindi manca poco, sì.
Bene, prepariamoci. Allora, per La pulce nell'orecchio sono le 10:12, è tempo del primo editoriale, che sottolineo non è fatto con l'intelligenza artificiale.
Anche se una volta o l'altra lo proveremo a fare, proveremo a utilizzarlo. In Ecuador la gente ha paura da anni, rimane in casa per non farsi rapire, chiude il negozio perché è minacciata dai taglieggiatori, passa col rosso, se no si trova una pistola puntata alla testa. Da lunedì c'è lo stato d'emergenza, il presidente Noboa ha dispiegato l'esercito dopo evasioni di boss del narcotraffico e dichiarato terroriste 22 gang, ciascuna dal nome fantasioso degno di cattivi dei fumetti. Di ritorno questo ha scatenato un'ondata di violenza con azioni coordinate di bande criminali determinate a generare caos. Sequestri di agenti di custodia, assalti a ospedali, saccheggi, uccisioni, minacce mafiose esplicite verso chiunque si metta contro di loro. Il fatto che ha acceso i riflettori sul paese è stata un'irruzione armata durante una diretta TV con presa di ostaggi. Gli Stati Uniti hanno offerto il loro aiuto, idem il Brasile, i paesi confinanti hanno alzato l'allerta, la Cina ha chiuso ambasciata e consolati. La cronaca è sui giornali, ma fino a pochi giorni fa di Ecuador non si parlava. La cronaca ci dice che a Quevedo lunedì notte sono stati rapiti 3 agenti. Di questo luogo mi giungono racconti di persone che vi abitano. È una località a metà strada tra la capitale Quito e la città costiera di Guayaquil, dove i narcotrafficanti hanno il controllo del porto. Quevedo ha 4.000 esercizi registrati alla Camera di Commercio. Ne restano aperti solo un centinaio. La zona turistica è completamente abbandonata. Mi raccontano da tempo che gli abitanti subiscono minacce di continuo, si piange di paura, si soffre di disturbi da stress. Per strada la malavita comune incendia le auto per intimidazione, oppure rapisce chi trova in giro, tanto la polizia non si vede. La procedura ormai è nota. I banditi accostano al finestrino a piedi o in moto. La prima volta si fanno dare l'orologio, il portafoglio, gli orecchini, la fede nuziale, quel che trovano. La volta dopo ti fanno scendere dall'auto e i casi sono due. Se te la portano via è andata bene. Altrimenti ti rapiscono e mandano foto della prigionia ai contatti sul tuo telefono a scopo di estorsione. Ogni squillo è un tuffo al cuore perché potrebbero aver preso qualcuno che conosci, tua figlia, tuo cugino. Chiedono sempre somme più esose e la gente non sa dove prendere i soldi. Intanto arrivano foto del rapito, sempre più smunto perché gli viene data solo un po' d'acqua, niente cibo. La maggioranza non verrà mai liberata, tanto non costa niente tenere un ostaggio finché campa. Mi raccontano di questa realtà e mi mostrano immagini raccapriccianti. Adesso c'è il coprifuoco, ma già da mesi e mesi mi raccontano, ormai nessuno esce più di casa dopo le 6 o 7 di sera perché le strade sono dominio della malavita. La corruzione è ovunque. I cittadini di Quevedo e del resto dell'Ecuador non si fidano più di nessuno, né della polizia né dei politici. La gente non ce la fa più, se ne vuole andare, ma non sa come. Non può farlo come rifugiato politico perché il paese sarebbe una democrazia. È il narcotraffico che ha trasformato l'Ecuador in un paese invivibile, come già altri del Sud America. Dagli anni 60 del secolo scorso le polizie di tutto il mondo sono in guerra con questo tipo di criminalità e non hanno mai vinto. Cosa ci vuole per la distribuzione controllata di stupefacenti come si fa in alcune città del nostro paese? Ne abbiamo sentito ancora poco fa parlare alle notizie delle 10. A dirlo sembra facile: liberalizzare il mercato, incassare tasse, risparmiare su indagini e posti in galera. È un auspicio o un'utopia? Ditemi voi.
Pietro Montorfani, storico, ricercatore, responsabile della Biblioteca dei Frati, è con noi questa mattina per commentare le notizie scelte dalla redazione della Pulce nell'Orecchio. Questa prima ci porta in Sud America, in una parte del Sud America che è connotata da fragilità, diciamo, strutturali di gestione proprio politica dello Stato. In particolare l'Ecuador da tempo è indebolito da una struttura, da una gestione politica veramente che fa acqua un po' da tutte le parti, è diventata preda, non produttore, ma preda di questo mercato della droga, un mercato della droga che nell'editoriale di Elena, insomma, si può anche ipotizzare: se liberalizzassimo la cocaina, forse alcune persone, alcuni paesi vivrebbero meglio. Ma quali riflessioni suscita in Pietro Montorfani la realtà, la cronaca e anche il tema di fondo di questo nuovo dramma nell'Ecuador?
Mi colpisce innanzitutto l'esistenza di una sorta di potere parallelo che ambisce a sostituirsi allo Stato e purtroppo in alcuni casi riesce anche a farlo. Se c'è un potere parallelo è perché c'è un'economia parallela, e quindi se c'è un'economia parallela nell'economia globalizzata di oggi, tutti ci dobbiamo sentire in qualche modo responsabili, perché l'utente finale del prodotto, che è la droga, può essere anche a Lugano. Cioè, nessuno esclude che utenti insospettabili in giacca e cravatta contribuiscano in modo infinitesimale, ma di fatto contribuiscono a tutto questo mercato. Quindi non è una cosa che non ci tocca in qualche modo. Mi rendo conto di dire cose un po' forti, però è così che funziona, perché se non c'è un'economia non c'è un potere parallelo. Poi mi stupisce il fatto che ciclicamente, non si capisce con che regole, ma ci sono alcuni paesi latinoamericani che ricadono in queste spirali di violenza. È stato il caso della Colombia, del Venezuela, del Messico. Io ho abitato per qualche anno negli Stati Uniti ed era forte la sensazione che al confine sud cominciasse un altro mondo, con delle regole sue, con delle non regole sembrerebbe, ma invece sono le regole del clan, sono le regole anche di una certa simbologia della violenza che noi non sentiamo nostra, per fortuna, ma che va capita. Gli antropologi osservano da vicino questi fenomeni, queste carceri terrificanti in cui ci sono dei clan riconoscibili da questi tatuaggi, in cui ci sono proprio dei rituali di punizione molto forti, sia dalla parte dei carceranti sia dalla parte dei carcerieri. Quindi è un mondo ritualizzato, simbolico, che va capito. E a margine di questo mi chiedo qual è il posto della violenza nella nostra società, perché ci deve essere un posto per la violenza, se no non la esorcizziamo. Noi la mettiamo negli stadi, la mettiamo nei prodotti culturali, le serie TV di oggi sono violentissime, io ne guardo tante e mia moglie si chiede: ma come fai a passare le sere o le notti a guardare certe cose? i vichinghi, o i narcos per esempio. È un modo di cercare di capire un aspetto della nostra umanità che non verrà mai meno purtroppo e che va messo da qualche parte, ecco.
Però rimane infatti questo importante punto, che è quello che lo Stato, se lei ha citato il Messico, diciamo, oggi è proprio l'emblema, una volta si parlava della Colombia, ma oggi il Messico è un paese che è in mano ai narcotrafficanti, c'è un potere che travalica qualsiasi volontà, per questo gli Stati Uniti hanno così
tirato
tanta paura,
muro, sì.
Esatto, e quindi, ed è un paese grande.
Però non serve, alla fine passa tutto.
I muri non servono mai, ce l'ha insegnato Berlino.
Con Pietro Montorfani, oggi ospite della Pulce nell'orecchio, abbiamo l'opportunità appunto di leggere in un modo trasversale dal suo punto di vista di storico e ricercatore l'attualità. E adesso è già il momento del secondo editoriale della mattinata.
A tutta velocità, senza vignetta, con le ali spiegate sull'autostrada. L'idea è quella di fare esercitazioni d'atterraggio con aerei militari su alcune tratte d'autostrada completamente diritti, se possibile, senza ponti, così da essere pronti in caso di pericolo internazionale. Immaginate quindi un tratto di autostrada che percorrete abitualmente, 2, 3, 4 corsie, corsia d'emergenza, ma al posto delle automobili degli aerei militari. Non siamo in un film, neanche in una serie televisiva, ma in una possibile realtà elvetica. Secondo il Blick, per questa estate un segmento dell'autostrada 1 tra Berna e Yverdon sarà bloccata su 2 chilometri per permettere al corpo speciale dell'esercito svizzero di allenare gli atterracci con i caccia militari. Goduria per le orecchie e per l'aria. Il Consiglio federale dovrebbe confermare a breve questa decisione di trasformare il tratto autostradale in pista d'atterraggio, fatto di per sé neppure tanto eccezionale, poiché l'autorizzazione a trasformare tratti autostradali in piste d'atterraggio per aerei militari in Svizzera è una realtà dagli anni della Guerra Fredda. Eh sì, siamo un paese in costante movimento. Giovedì è stato lanciato il referendum contro l'ampliamento delle autostrade. Mercoledì ci dicono che quest'estate vedremo aerei al posto di veicoli a quattro ruote sulla 1. Ma va tutto bene. Pat panic, ci dobbiamo esercitare. Quel che è certo, come detto, è che la possibilità di trasformare tratti autostradali in piste d'atterraggio in Svizzera è cosa nota, anche se abbandonata da tempo. Ma ora, nell'intenzione dell'esercito, ci sarebbe il ripristino di questa pratica pensionata da oltre 30 anni, 1991 l'ultima esercitazione. I jet dell'aeronautica militare svizzera torneranno quindi a decollare e ad atterrare dalle autostrade come facevano ai tempi della Guerra Fredda, quando la cosa stimolava la fierezza degli svizzeri e suscitava interesse in tutto il mondo? A quanto pare sì, tra la perplessità di alcuni e le convinzioni di altri. Bisogna ricostruire il know-how perduto delle forze armate, ridorando così anche l'aura dell'aereo da combattimento più moderno del mondo, l'F-35, che si dice sarebbe stato anche oggetto di spionaggio cinese a Meiringen, ma questa è un'altra storia. Una sola Svizzera, tante leggende. Torniamo all'attualità settimanale. Negli ultimi mesi i responsabili militari hanno valutato quali tra i diversi tratti svizzeri, tutti decentralizzati, usare per questa esercitazione. Oltre alla pista sui tratti autostradali, infatti, devono venire attivati strumenti di controllo aereo, mezzi di pronto intervento sanitario e tecnico, insomma tanta roba. Alla fine degli anni 50 il Parlamento approvò 20 campi d'aviazione militare e diverse piste di fortuna sulle quali gli aerei da combattimento avrebbero potuto decollare e atterrare. Le autostrade furono costruite esattamente in rettilineo per tratti di appunto 2 chilometri e dotate di barriere d'urto centrali facilmente amovibili. Durante le esercitazioni questi luoghi potevano diventare aerodromi in meno di 6 ore, e 2 ore dopo il decollo dell'ultimo aereo l'autostrada poteva essere riaperta. Procedura denominata Mecano, che è un gioco che piace a molti o è piaciuto a molti. A me invece piacerebbe tanto che si chiudessero tratti di autostrada per far scorrazzare biciclette, passeggini, persone in pattini a rotelle o magari, perché no, organizzare maratone, corse a cronometro in bicicletta. Insomma, se la chiudiamo per doverose esercitazioni, perché non possiamo chiuderla almeno una volta all'anno per svago, una volta all'anno per 24 ore? Anche questo in fondo l'avevamo già fatto durante la crisi del petrolio negli anni 70.
Allora, proprio corsi e ricorsi storici, e con noi appunto c'è un ricercatore anche di storia, che è Pietro Montorfani, che a suo tempo aveva diretto l'archivio storico della città di Lugano, oggi è responsabile della Biblioteca dei Frati, segretario generale della Fondazione Federica Spitzer ed è caporedattore della rivista culturale Cenobio. Dunque, corsi e ricorsi storici, cosa, questa è la prima riflessione che le viene o altro?
Ma la prima è un'immagine che fa sorridere, quella dell'FA18 con la vignetta autostradale appiccicata sul cruscotto. È una cosa molto svizzera, il mito per l'efficienza militare e però le regole rispettate. Constato anche qui che ogni volta che si parla di aerei a reazione militari e di esercito in generale la polarizzazione è molto forte, ma perché ci sono anche argomenti validi, costi energetici, costi ecologici, il rumore, chiaro che
traffico, sono, l'ingorgo,
traffico, sono temi che toccano la popolazione, quindi diciamo ognuno ha più che il diritto di esprimersi. Il problema io credo che stia a monte: dobbiamo scegliere se vogliamo un esercito oppure no, e se lo vogliamo deve essere un esercito di oggi. Non è possibile fare finta di avere un esercito oggi, e quindi se noi vogliamo degli aerei a reazione questi devono potersi sgranchire le gambe in qualche modo. Non so se sia una leggenda, una volta si diceva che dato il poco spazio che noi abbiamo andavano in Sardegna, penso sia ancora così,
Norvegia e Svezia,
ecco. Diciamo, io questa immagine l'avevo già vista di un decollo di una, era un Mirage all'epoca credo, nel 91 a Lodrino, non l'ho vista di persona, io avevo 11 anni, l'ho vista recentemente nell'archivio della città di Lugano, dove si conservano le fotografie meravigliose, davvero,
sì,
un pezzo di storia del Canton Ticino di Vincenzo Vicari, il quale era stato incaricato di fotografare un'esercitazione a Lodrino sulla A2 nel 1991. Sono immagini fantascientifiche, cioè veder partire un aereo a reazione da un tratto autostradale è qualcosa che colpisce sicuramente un giovane maschio come potevo essere io all'epoca. Mi ricordo quando andavo con mio padre ad Ambrì all'Air Show a vedere il Sukhoi che non riusciva quasi a girarsi, ma queste sono diciamo pensieri che uno può avere privatamente, che esulano dal contesto forse di questa notizia. Ripeto, se uno vuole l'esercito deve permettere all'esercito di fare delle esercitazioni. Noi siamo famosi perché ogni anno a febbraio, un mercoledì alle 12:30, proviamo le sirene d'allarme, non le abbiamo mai usate per fortuna, nella realtà dei fatti, da moltissimo tempo a questa parte. Se io fossi una potenza straniera invaderei la Svizzera un febbraio, un mercoledì alle 12:30, perché nessuno ci crederebbe.
Nessuno. Questo è interessante,
è un suggerimento che non
speriamo
so
che pochi ne prendano nota, ma è molto interessante. C'è anche questo paradosso dei 30 anni senza e poi è vero, la guerra in Ucraina, perché quello è il, diciamo, il fronte più preoccupante, è acceso da 2 anni, quindi ecco, a volte fa sorridere appunto questa tempistica, no? Questa tempistica un po' dilatata, che lascia un così con qualche riflessione aperta. Poi che sia necessario farle le esercitazioni, ovviamente questo lo capiamo tutti, dal punto di vista anche gestionale, se vogliamo l'esercito deve essere vivo.
Ma mi domandavo appunto, qui conto sulle competenze del ragazzino di Pietro Montorfani, anche se questo è un aeroplano più recente, no? Non ha il decollo verticale l'F-35?
Io su questo non le so rispondere, sarebbe affascinante da filmare anche quello sicuramente.
Che poi io ho inserito l'F-35 perché è l'ultima gloria, e poi perché era così, era divertente inserire questa ipotesi di spionaggio avvenuta a Meiringen da parte dei cinesi, ma qualcuno mi ha detto che per questa esercitazione, sempre che verrà diciamo confermata a breve dal Consiglio federale, impiegheranno solo gli FA-18, gli F-35, insomma sono delicatini.
È il momento quindi di passare anche un po' di musica. Sono le 10:27 minuti. In scaletta abbiamo un brano dei Ram intitolato Man on the Moon.
This one, tell me, are you locked in the pond?
Rete 1, la pulce nell'orecchio questa mattina con Maria Pia Belloni ed Elena Caresani. Come sempre l'ospite è Pietro Montorfani, che adesso ha il suo compito, insomma quello che noi chiediamo a tutti quando vengono qui, sì, di commentare gli editoriali, le notizie d'attualità, ma anche di portarci la sua notizia di questi giorni.
Più che una notizia, sarebbe una riflessione suscitata dal fatto che, come ogni anno, a breve si terrà il giorno della memoria, 27 gennaio. Lo ricordo da una quindicina d'anni, è il momento in cui la società occidentale, non tutta, per esempio in Israele non si festeggia, non c'è l'abitudine, ma la società occidentale riflette su quello che è stato il terrore della Shoah. E quest'anno sarà un giorno della memoria particolare. Personalmente io sono un po' preoccupato, perché è chiaro che è un giorno della memoria che fa seguito al 7 ottobre, alla barbarie che si sta dimostrando giorno per giorno, veramente un punto di non ritorno, un momento di shock fortissimo per tutto il mondo, quello che è successo in Israele da parte dei terroristi di Hamas, e una cosa che non si vedeva da almeno 70 anni, e che secondo me in quella forma lì, anche per i simboli che sono stati utilizzati, per le intenzioni comunicative che sono state ricercate, forse neanche i nazisti hanno fatto una cosa del genere. Mi rendo conto che è una frase forte, ma vorrei provare ad argomentarla, perché vorrei citare un'unica immagine. Se qualcuno all'ascolto è particolarmente sensibile, magari consiglio di astenersi dall'ascolto per 30 secondi, ma è chiaro che quando si fa intenzionalmente un'azione di questo tipo, che, lo ricordo, addirittura si sono ricercate delle donne incinte per togliere il feto e fare in modo che anche simbolicamente queste uccisioni fossero una dichiarazione diciamo di violenza contro un intero popolo, cioè una non possibilità di sopravvivenza di un intero popolo. Mi è sembrato un messaggio culturalmente, simbolicamente molto forte, veramente un punto di non ritorno. E la cosa che colpiva è che un momento di questo tipo, invece di rinserrare i ranghi, invece di abbracciare il popolo ebreo che vive in tutto il mondo, lo ricordo, non solo in Israele, in realtà a seguito della guerra che poi si è scatenata, oggi noi assistiamo a fenomeni di antisemitismo molto forti in Europa, in Francia, anche da noi, di varia natura. Cito il caso della targa che ricorda il passaggio di Liliana Segre ad Arzo, poco fuori il confine ticinese, che è stata recentemente vandalizzata. Uno si chiede: com'è possibile, dopo la tragedia della Shoah, che eventi di questo tipo succedano? Sia il 7 ottobre, sia questi fenomeni di antisemitismo diffuso, pulviscolare, che tocca anche la nostra realtà. Succedono perché si trovano sempre dei motivi, tra virgolette, per attaccare l'ebreo in quanto tale. E i motivi sono diversi. Storicamente erano l'usura, per esempio, nel Medioevo, il fatto di essere magari più fortunati, più ricchi. C'era l'invidia che lavorava molto su questo. Suggerirei la lettura per esempio del Cimitero di Praga di Umberto Eco, che ragiona molto su questi fenomeni, come mai l'ebreo è sempre il nemico. E fino a oggi il motivo è il governo Netanyahu e questa guerra, che dal mio punto di vista posso dire essere un crimine, evidentemente, perché in queste proporzioni quello che sta subendo il popolo palestinese è un crimine, credo, senza dubbi. Però questo crimine è sufficiente per dare un motivo all'antisemitismo di risorgere 70 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale? Io credo di no. Ne abbiamo parlato all'interno del Consiglio della Fondazione Federica Spitzer recentemente e abbiamo deciso di prendere posizione, anche se mi rendo conto è un terreno un po' scivoloso, perché oggi in un mondo che si polarizza subito, provare a discutere in modo pacato, provare a mettere lì delle ragioni, a mostrare la complessità è sempre difficile. Oggi l'ebreo viene indicato come nemico, l'israeliano soprattutto, pochi mesi prima il russo veniva indicato come nemico, tutti i russi, la cultura russa, la religione russa, la letteratura, quindi la facilità con cui noi mettiamo assieme la colpa dei singoli o delle istituzioni e interi popoli, dal mio punto di vista mi preoccupa, e come Fondazione Federica Spitzer abbiamo deciso di prendere posizione perché sembrava giusto farlo. La nostra non è una fondazione di ispirazione ebraica, si ispira ad una persona che era un'ebrea, e lo ricordo, un personaggio assolutamente eccezionale, che da giovane infermiera nell'Austria negli anni 40 ha deciso di entrare volontariamente in un lager per seguire i suoi genitori, per provare a salvarli, e ci è riuscita grazie ad un convoglio umanitario. Poi sono venuti da prima a San Gallo e poi a Lugano, quindi è una storia, diciamo, a lieto fine. Ma la sua posizione è sempre stata di grande ottimismo nei confronti della vita, lo ha testimoniato nelle scuole ticinesi negli anni 90 finché è venuta a mancare, e la fondazione prova a continuare questo discorso, che è un discorso generale, non solo di memoria della Shoah, ma di superamento di conflitti, di, diciamo, immaginare un futuro diverso e possibile per tutti.
È fondamentale, perché con questo voi cercate di stimolare anche la comunicazione. Oggi siamo in un periodo storico di incomunicabilità, guardiamo all'AIA, insomma, i rilanci di genocidio tra Israele e Palestina sono per alcuni incomprensibili ma irrisolvibili, nel senso che, come diceva lei, la polarità, e lo sappiamo sociologicamente, negli ultimi 20 anni si è capito che schierarsi è facile, capire è molto complicato, richiede tempo, richiede approfondimento, richiede ascolto, cosa che sinceramente non si riesce quasi più a fare. Quindi, e questo lo dico perché ne abbiamo parlato tanto anche la pulce nell'orecchio, da fuori, quindi quando non siamo toccati direttamente, che sia realtà palestinese o israeliana, noi sappiamo che ci sono tantissimi progetti che accomunano la cultura e la religione palestinese con quella israeliana, su territorio israeliano e su territorio palestinese. Quindi siamo noi fuori che facciamo molta più fatica a comprendere che non chi è toccato nel vivo, nelle viscere, chi è toccato da questo dramma che ha cambiato. Se l'11 settembre ha cambiato l'assetto della globalizzazione, il 7 ottobre ha sicuramente cambiato delle realtà micro che stanno diventando macro. Ma quindi io volevo solo dire, evviva che ci possano essere questi gruppi di incontro, di dibattito, soprattutto di ascolto, di comprensione e di lettura storica, perché senza capire i fatti non potremo dovremmo mai porci di fronte a queste realtà che sono troppo polarizzate per il momento.
Ecco, quindi magari per concludere posso giusto segnalare che c'è un sito con molte informazioni che riguardano la Fondazione Federica Spitzer, e dunque insomma ascoltatori eventualmente interessati possono andare a visitare il sito, e noi sulla Giornata della Memoria sicuramente torneremo ancora, perché è, insomma, mancano ancora 2 settimane.
Perché poi effettivamente, come diceva Pietro Montorfani, questa ondata di antisemitismo preoccupa molte persone, ha preoccupato per tante settimane anche noi qua in redazione, e continua a preoccupare, quindi un tema che non lasceremo di certo. 12, sarebbe già iniziata la discesa maschile di sci, quindi no, sono le 10:39, tempo del terzo editoriale.
Abbiamo messo via le statuine del presepe e le bocce di Natale, ma il Pandoro è ancora lì. È quasi un mese che si parla di influencer, di una in particolare molto popolare, da 29,4 milioni di follower su Instagram ieri. Certo, in calo e attaccata da più parti, ma ancora lì al top. Da lunedì è indagata con accusa di truffa aggravata. Il giorno seguente l'ospedale di Torino ha comunicato di aver ricevuto la sua donazione di 1 milione di euro annunciata all'inizio dello scandalo, e l'indomani in Italia l'autorità garante per le comunicazioni ha diffuso le linee guida sulla trasparenza e la pubblicità dei messaggi sui social, che molti hanno interpretato come una conseguenza al caso dei Pandori, mentre si tratta di un testo in elaborazione da tempo di cui si parlava almeno dalla scorsa estate. Alla fine dell'indagine forse si andrà in tribunale e allora si saprà. Intanto accanimento e cattiveria si sono riversate su una persona che si era subito scusata per aver commesso un errore per leggerezza. Con ciò la condanna del processo sociale e mediatico è già arrivata, come di solito accade in questi casi, stavolta alimentata anche da osservazioni di politici in carica. E mi interrogo proprio sul peso che i grandi influencer hanno rispetto al seguito che riescono ad ottenere i politici. Quanti possono dire di averne altrettanto? Certo, alcuni sono capaci di spostare voti con interventi riusciti in televisione, da un palco o anche sui social. Raramente ci riescono tra le nuove generazioni, però. Un messaggio lanciato da una celebrità del web arriva a più persone, e sospetto il fatto generi un po' di invidia e in qualcuno preoccupazione. Chi studia il fenomeno ammette che siano valori molto difficili da calcolare per i fattori in campo, diversi e poco confrontabili. Ad un certo tipo di influencer si riconosce abilità nel commercializzare prodotti, altri attraverso contenuti di qualità generano fiducia e credibilità, tutte doti utili anche per veicolare idee, stimolare domande. Sono soggetti che comunicano direttamente alla gente, hanno sensibilità nel sentire il polso dei propri follower, sono capaci di svoltare velocemente con la libertà di decidere senza interpellare dirigenti e comitati di partito. Soggetti che possono ottenere consensi immediati decidendo da un giorno all'altro di finanziare con i propri soldi un progetto di pubblica utilità immediatamente, non dovendo seguire l'iter del voto del Parlamento. Sono grandi poteri, generalmente non controllati da troppe leggi e da nessuna Costituzione. Ed è un grande potere economico, ed è grande anche il potere economico di chi lavora nel mondo dei social e ha successo. Il giro d'affari, secondo Goldman Sachs, è stato di 250 miliardi di dollari nel 2023, e si calcola che a livello globale i creatori di contenuti digitali siano 50 milioni e che il 4% generi ricavi a 6 cifre, vuol dire 2 milioni di persone, vuol dire 2 milioni di nuovi ricchi. Le cifre in Svizzera sono in linea con le dimensioni del paese, un po' più modeste. Con 15 milioni di visualizzazioni, gli youtuber raggiungono un reddito annuo medio di circa 60.000 franchi. I profili con 5.000 follower possono aspettarsi dai 350 agli 800 franchi per post. E anche qui abbiamo chi rappresenta il proprio stile di vita di lusso, come Xenia Ciumi, e chi spiega e chi diverte. Concludo ricordando che gli influencer, letteralmente influenzatore, è un influencer, è un'espressione per definire qualcuno che crea contenuti digitali che vengono visti da un pubblico più o meno vasto, che tra essi ci sono modelli e calciatori, in genere i più seguiti, ma anche artisti, divulgatori scientifici, ci sono canali culturali, ci sono esperti di settori disparati che danno un grande contributo alla formazione di chi li segue. In comune hanno creatività, capacità imprenditoriale, comunicativa, abilità tecniche. Dunque non sarebbe giusto condannare la categoria, come già molti stanno facendo.
Pietro Montorfani, storico ricercatore, con noi in questa prima ora della Pulce nell'Orecchio, proprio per offrire al nostro pubblico di Rete 1 riflessioni supplementari e magari a tangente sulle tematiche che noi scegliamo. Allora è chiaro, il mondo degli influencer esiste, è una realtà economica, è una realtà di incassi, poi non tutti sono vittime di cupidigia come la Ferragni, per fortuna, ma anzi altri fanno proprio informazione scientifica, quindi è una realtà che però non ha ancora le regole, diciamo, chiare per tutti.
Quello degli influencer è un fenomeno sicuramente nuovo dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista dell'utilizzo delle nuove tecnologie, e perché è una professione di fatto, una professione appetibile. Quanti sono i giovani di oggi che alla domanda che cosa vuoi fare da grande faccio l'influencer? Però è anche vero che figure simili agli influencer sono sempre esistite nella storia. Se con influencer intendiamo persone carismatiche capaci di suscitare emulazione, non so, da Cleopatra a Lady Di, passando per Lord Byron, Oscar Wilde, Gandhi. Ho provato a buttar lì uno spettro abbastanza vasto, non soltanto commerciale, non soltanto di sportivi e modelle, proprio per far capire che l'influenza di per sé è un termine neutro, cioè si può fare anche del bene attraverso le influenze. E in che modo veniamo influenzati? Forse noi dovremmo essere più autocritici, cioè siamo influenzati a vestirci meglio o a diventare dei consumatori eccessivi? Siamo influenzati a pensare come pensano tutti o a pensare con la nostra testa? Dove c'è un influencer c'è un gregge, è forse brutto da dire, ma la dinamica è quella, perché se si spostano con questa facilità soldi, voti, pensieri, è perché c'è chi segue forse in modo acritico, e quindi è lì che dobbiamo tornare a ragionare. Io vedo influencer di vario tipo, ci sono quelli che lo fanno proprio di professione, sono delle icone, nel caso di Chiara Ferragni, ci sono degli influencer che invece fanno altro, però sono anche degli influencer. Taylor Swift, forse è la cantante americana, è la persona che ha maggiore influenza attraverso i media oggi, infatti parlano già di lei come una persona da prendere in considerazione per le prossime elezioni americane, non come candidato, ma come capacità di spostare milioni di voti.
Donna dell'anno del Time.
Ed è una persona però che fa la cantante, quindi diciamo ha altri meriti che non stanno solo nel dialogare con il proprio pubblico. E poi ci sono degli influencer, se guardiamo la realtà italofona, nonostante loro stessi, il caso di Alessandro Barbero è uno storico da milioni di follower che non crea nemmeno un post, cioè ci sono delle persone che lo fanno per lui spontaneamente, senza che lui lo chieda, quasi quasi senza che lui lo voglia. Quindi è un po' una dinamica tipica della nostra società, è come se fosse la società a chiedere agli influencer di dare qualcosa, però ripeto, alla fine siamo noi che gli diamo questo potere. Teoricamente, se spegnessimo i nostri telefonini, il loro potere anche economico finirebbe a zero.
E poi possiamo scegliere, come ha detto lei, quindi laddove c'è storia sul Medioevo in abbondanza e con dettagli, o dove c'è informazione scientifica, ci sono appunto delle persone che veicolano messaggi con lo scopo di creare una sorta di ateneo, no? Quindi anche uno scambio, quindi una dialettica e una collettività che pensa. E invece ci sono quelli che lo fanno proprio solo money, quindi quello è un mercato, quindi su quello noi ci auguriamo che presto anche le regole vengano definite, perché mercato è, si può fare benissimo, basta che sia fatto
con delle regole, certo. D'altronde ci sono anche scuole, ci sono consulenti, ci sono agenzie che lavorano con queste persone, quindi ormai è diventato un mercato estremamente vasto e tanti guadagnano anche proprio dalla pubblicità, non soltanto da quello che rappresentano, ma quello che viene pubblicato sulle proprie pagine, perché i portali, i vari social su cui pubblicano forniscono appunto, riconoscono della pubblicità, riconoscono la visualizzazione.
Ma senza andare lontano, qui a Lusi, a Lugano, abbiamo un master in Digital Fashion Communication che studia questi fenomeni. non vorrei dire che favorisce la nascita di nuove influencer, magari sì, parallelamente, ma in realtà mettono a tema queste questioni, provano a capire come funziona questo mondo della comunicazione e anche questa economia che ci sta dietro.
Sono le 10:48 minuti, vogliamo intervistare ancora un po' Pietro Montorfani, ma lo faremo dopo il prossimo editoriale, dopo il suo relativo commento.
C'è molto Davos nell'attualità svizzera delle ultime settimane. Spente le 100 candeline della Spengler, voluta dall'omonimo medico per ricomporre i pezzi dell'Europa dopo il primo conflitto mondiale, grazie al disco su ghiaccio, si accendono i riflettori sul forum, che da economico è divenuto salotto sulle nuove strategie mondiali da un punto di vista, diciamo, prettamente occidentale. In mezzo una serie TV e che vede Davos al centro di intrighi, spionaggi, interessi economici e politici, tratteggiando uno dei ruoli che la Svizzera ha avuto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, Davos 1917. E poi 100 anni per il libro forse più famoso di Thomas Mann, La montagna incantata, ambientato a Davos. Da almeno 100 anni quindi il mondo guarda Davos come luogo di incontri mondiali tra intellettuali prima, donne e uomini di Stato poi, affaristi e direttori d'azienda in seguito. Davos, un perfetto palco teatrale dove da 100 anni vanno in scena storie individuali e scommesse sulle sorti del mondo, ma soprattutto luogo di interessi e favori tra i potenti del mondo che a Davos seguitano a scambiarsi favori, idee e progetti. Quest'anno il grande atteso è il presidente ucraino Zelensky, che da mesi invoca aiuti per non soccombere all'invasore, ma diciamoci la verità, Zelensky, l'Ucraina sono rimasti soli a piangere le loro tragedie. Il palco di Davos è quindi molto importante per Zelensky per lanciare un ultimo disperato appello, ricordare al mondo cos'è quella guerra sporca, antica, che il popolo ucraino in nome della libertà e della democrazia sta combattendo a suon di morte e distruzione, sempre più solo, rassegnato ad un conflitto che la Russia gli ha imposto e che nessuno riesce a risolvere. Qualche giorno fa in un documentario della SRF un soldato di trincea ha detto: all'inizio combattevo tra paura e speranza, oggi vivere o morire per me non fa più differenza. Ecco come si violenta prima e si riduce in agonia poi un popolo per mano della grande madre Russia. Ma torniamo a Davos, le aspettative sono alte, non sempre etiche per molti invitati e partecipanti paganti a questo forum che si svolge tra le due guerre, ma cosa dico? Tra decine di guerre, micro conflitti che stanno spezzettando il mondo, tra nuove alleanze ed interessi che stanno ridefinendo la misura del mondo. Una volta residenza di intellettuali tedeschi in fuga dal nazismo, oggi appuntamento per imbastire nuovi precari ordini mondiali. Davos verrà riproiettata sulla scena mondiale, così come l'aveva per primo proiettata sulla scena letteraria Thomas Mann, che imbastendo un romanzo su di una malattia presunta ha costruito un libro profondo, avvincente, significativo per la letteratura, per la filosofia, per la psicologia del Novecento. In un interessante articolo di questa settimana il Takis Anzeiger lancia uno spunto di riflessione. E se fosse il forum della banalità, ma messa in scena con grande professionalità? Ricordando che a Davos sono stati accolti in pompa magna Putin, Xi Jinping, Trump, in tempi già abbastanza sospetti, senza che nessuno si indignasse. Sul palcoscenico di Davos seguiteranno ad avvenire fruttuosi informali scambi tra potenti dell'economia mondiale, una pièce teatrale che seguita a piacere a quanto pare. Chissà come l'avrebbe raccontata oggi a 100 anni di distanza Thomas Mann. Come un forum fondamentale per la cooperazione internazionale di fronte alle pericolose sfide epocali o come salotto dove l'élite confermano il loro ruolo dominante? Ricostruire la fiducia è il tema di quest'anno del forum. Beh, c'è molto da lavorare. Thomas Mann ci avrebbe di sicuro potuto aiutare, sì, anche per il tema della disinformazione che occuperà parecchie sessioni del forum con esperti, giovani ricercatori, imprenditori e dirigenti ONU. Da lunedì si ritorna in scena.
Thomas Mann, allora proprio questa domanda è quella a cui mi aggancio per Pietro Montorfani, ospite, per commentare. Come l'avrebbe descritto questo forum, secondo lei?
Era una persona, chiedo scusa, era una persona di grande cultura e di grande libertà mentale, un pacifista a suo modo, ante litteram, e come tutti gli intellettuali aveva un suo mondo interiore che poi veniva trasformato sulla pagina, quindi è quello che si chiede agli intellettuali, di avere un pensiero laterale e di avere delle parole diverse da quelle di tutti. Quello che mi colpisce, se stiamo al World Economic Forum negli ultimi anni, è questa ritualità che sembra sempre un po' uguale a se stessa. Voi mi avete invitato esattamente un anno fa, era la seconda settimana di gennaio, abbiamo parlato di Davos e del WEF e abbiamo detto le cose che potremmo dire oggi. E motivo per cui vorrei provare a dire qualcosa di diverso. Mi chiedevo non tanto lo sguardo di Thomas Mann su questo carrozzone internazionale della politica, chissà se porta veramente dei risultati concreti oppure no, ma come la popolazione locale, come gli animali dell'Engadina guardano a queste persone che arrivano con l'aereo, stanno negli alberghi 5 stelle e poi ripartono pochi giorni dopo. Non è l'immagine che io personalmente ho dell'Engadina, sono affezionato a quel luogo anche per ragioni culturali, perché il luogo forse in cui mi identifico maggiormente è Guarda, che è un piccolo paese leggermente sopraelevato rispetto alla valle, che è un meraviglioso terrazzo da cui si guarda appunto il mondo, da cui magari la Svizzera guarda al mondo, chissà, potrebbe essere una bella immagine. E tra l'altro a Guarda è ambientata una storia per bambini a cui io ero molto affezionato quando ero piccolo, quella di Shelley Nursley, questa storia descritta in termini poetici in romancio da Selina Chuns e disegnata da Alois Karijet, che sembrerebbe essere la storia per bambini più famosa della Svizzera, addirittura batte Heidi. Me la leggeva una nonna fiorentina che era cresciuta a Giornico ma nata a Firenze, quindi già questo è uno strano mix di lingue, di suoni, di immaginario. E io mi sento di suggerire la lettura di questo libro, di questo piccolo personaggio che è un pastore che si aggira con delle campane che scende nel fondovalle, perché è un emblema, direi, di queste contraddizioni anche del Canton Grigioni, perché da un lato hai il mondo internazionale che arriva parlando l'inglese, però poi tu pensi e ti esprimi in romancio, che è una lingua forse la più di nicchia che ci sia sicuramente nel nostro contesto.
Guarda, località amata da Segantini, da Giacometti, insomma, tutte queste persone che andavano verso l'altro per trovare ispirazioni e parole diverse dal solito, i letterari, le persone di cultura, chi riflette, chi pensa, cerca di trasporre la realtà e di analizzarla in maniera nuova. E in maniera nuova abbiamo, diciamo, debuttato con la pulce nell'orecchio, che in questa sua prima ora ci ha offerto davvero, grazie a Pietro Montorfani, tantissimi spunti per agganciarci e vedere la realtà e guardare alla realtà in maniera magari un po' diversa. Avremmo voluto fargli altre domande, ovviamente.
Dovrà tornare l'anno prossimo, tra un anno cercheremo di azzeccare ancora la settimana del forum di Davos, così almeno ci porterà un'altra bellissima storia. Grazie per essere stato qui a Rete 1.
Grazie a voi, all'anno prossimo.
Buon lavoro.